di chiesa, da ecclesia, significa tirati fuori, chiamati fuori. Se l'è tirata fuori da questo mondo, se l'è purificata mediante il suo sacrificio sulla croce e se la sta abbellendo in una maniera stupenda, meravigliosa. E sapete che la sposa avrà questa veste, quindi questo abito da sposa, abito matrimoniale, che sarà stupendo, bellissimo. E sapete da cosa è fatto quest'abito? Dice la scrittura che sono tutte le opere giuste dei santi. E quali sono le opere dei santi? Non sono le opere sociali, anche se noi siamo sempre pronti ad aiutare chiunque e dovunque. Ma è il soprannaturale, sono tutti i miracoli, sono tutte le opere di potenza che solo la Chiesa può fare. Perché altrimenti la Bibbia avrebbe detto sono tutte le opere buone che sono fatte nel mondo. E invece dice che sono le opere compiute dai santi, cioè dai figli di Dio che hanno creduto in Gesù Cristo e sono nati di nuovo. Sono tutte le opere che noi compiamo che vanno a ricamare l'abito da sposa della sposa, dell'amata del Signore Gesù, della sua fidanzata. Alleluia! Che meraviglia! Noi ora camminiamo in questo soprannaturale e non ci fermiamo più. Ogni volta che sentiremo di persone che si trovano in grave difficoltà, noi sappiamo cosa fare, ne mettiamo a pregare, ci mettiamo a pregare e preghiamo e preghiamo e preghiamo, e dove è necessario facciamo digiuni e preghiere, preghiere e digiuni, così come abbiamo fatto, ci siamo organizzati, non lo facciamo alla rinfusa come Armata Brancaleone, noi siamo ben organizzati, siamo la Chiesa del Signore Gesù Cristo, un esercito ben ordinato, ben equipaggiato. Siamo equipaggiati con la parola di Dio, siamo equipaggiati dai doni dello Spirito Santo, siamo equipaggiati con la potenza e con l'unzione dello Spirito Santo e siamo ben ordinati per mezzo della parola di Dio che illumina il nostro cammino. Noi non battiamo i pugni nell'aria, non sapendo se stiamo combattendo contro qualcuno, non sapendo chi è il nostro avversario. Sappiamo bene chi è il nostro avversario e sappiamo bene chi dobbiamo combattere e cosa dobbiamo conquistare e le opere che dobbiamo distruggere. E i nostri colpi sono colpi ben assestati. Dio, d'altronde, quando noi a volte siamo lì fermi, che non riusciamo a vedere quello che bisogna fare, Dio è pronto a rivelarci, ci dà rivelazione, cioè toglie il velo e ci rivela i suoi propositi, ci rivela le strategie divine perché noi possiamo avere vittoria. Noi siamo destinati a vivere nella vittoria, non ci può fare niente, non ci puoi fare niente, tu sei destinato a vivere nella vittoria, capito Claudia? Sei destinata a vivere nella vittoria, non ti puoi arrendere, non puoi tirarti indietro. Non puoi dire non ce la faccio, è troppo forte per me e io preferisco rimanere qui. No, tu sei destinata alla vittoria perché Cristo Gesù ha già compiuto l'opera di salvezza per te. Lui ha vinto per te sulla croce. Sulla croce ogni cosa è stata compiuta. Fallo forte questo applauso. Non voglio prendere molto tempo, ma voglio dirvi qualcosa di profetico che ho ricevuto dal Signore. Abbiamo sentito all'inizio dell'anno una parola che il Signore ci ha dato, che quest'anno noi recupereremo tutto quello che ci è stato rubato. Recupereremo anzi di più di quello che ci è stato rubato, recupereremo il bottino. Però, fratelli cari, c'è una cosa che dobbiamo fare. Perché vedete, quando Davide ha pregato e ha chiesto al Signore cosa doveva fare, poi ha trasmesso ai suoi uomini, ai guerrieri che erano con lui, che fino a quel momento avevano pianto e si erano disperati perché avevano rubato non solo i loro beni, i beni della famiglia, ma avevano preso anche le mogli, i figli. Quindi immaginate un po' che tipo di spirito c'era su di loro. Non c'era per niente uno spirito di gioia, di allegrezza per andare a conquistare con gioia ed allegrezza. C'era piuttosto disperazione. Ed è questo quello che avviene quando accadono cose di questo genere che abbiamo sentito, quando c'è una grave malattia o quando c'è qualche cosa di grosso che accade a casa nostra, nella nostra famiglia, nelle nostre finanze, quando si perde il lavoro. Dopo anni e anni che tu hai un lavoro e sei stato sempre lì e hai messo la tua speranza in quel lavoro, tanto che hai fatto anche tante opere per mezzo di quel lavoro, un mutuo, un prestito, e hai fatto tante altre cose, ti sei sbilanciato perché quel lavoro per te era un futuro, e a un certo punto, pum, sparisce, non c'è più. E in quel momento tu puoi decidere. Sorella Barbara, quello che tu hai vissuto, così come l'hai vissuto, è diventato una testimonianza potente per la Chiesa, per insegnare a tanti come a vedere come si reagisce quando accade qualcosa di terribile nella propria casa. Lì, in quei momenti, dobbiamo applicare la conoscenza e la fede. In quei momenti, perché avere conoscenza quando devi fare un compito a scuola ti può far avere un bello o brutto voto. Alla fine avrai un voto, puoi essere promosso oppure no, ma avere conoscenza in situazioni di questo genere che riguardano la vita, la tua vita, la vita della tua famiglia, la vita dei tuoi cari, la vita del tuo lavoro, il tuo futuro, avere conoscenza e fede ed applicarla in queste cose, questo fa la differenza. E questo fanno i guerrieri. E quando Davide si è alzato dalla sua preghiera, perché anche lui era molto addolorato per quello che era successo, gli era stata rubata la famiglia anche a lui, e lui la prima cosa che ha fatto è andato a pregare. E quando si è alzato dalla preghiera, lui si è alzato pieno di speranza e di certezza, perché il Signore gli aveva parlato. Lui aveva fatto delle domande: uscirò io e inseguirò i miei nemici? Me li darai tu nelle mani? Ci farai recuperare quello che ci è stato rubato? E Dio ha detto tutte le volte sì, 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 sì. Come dire: io lo voglio, io lo voglio, io lo voglio. Per favore, fratelli cari, quando ci sono delle situazioni dove sembra che le cose non cambiano, anzi peggiorano, non tornate indietro, non cominciate ad avere pensieri di sconfitta, e lì in quel momento vi scoraggiate al punto tale da dire: beh, si vede che non è il tempo di Dio, si vede che questa non è la volontà di Dio. No! Per favore, no! Perché Dio ha già espresso la sua volontà per queste cose. Siamo noi piuttosto che dobbiamo metterci in una posizione di guerra per guerreggiare e per andare a prendere la nostra vittoria, perché siamo vincitori in Cristo Gesù. L'unica cosa che ti serve in quel momento è avere la rivelazione divina. Avere quel rema, quella parola che ti permette di andare nel campo di battaglia e combattere fino a che non hai ripreso tutto quello che ti è stato rubato. E questo ha fatto Davide, ha inseguito i nemici, e anche quando i nemici, anche quando i suoi guerrieri, a un certo punto una parte di questi si è stancata, perché provenivano già da un giro che avevano fatto di battaglie, quindi erano già stanchi, non avevano mangiato, si erano disperati, quindi pensate un po' alla loro condizione, anche fisica, erano proprio stanchi, e una parte di questi guerrieri a un certo punto ha detto: basta, non ce la facciamo più, siamo con la lingua di fuori, siamo stremati. E allora Davide ha detto: ok, fermatevi qui, depositate tutti i bagagli, loro guarderanno i bagagli, noi continueremo. Erano 600 guerrieri, hanno continuato 400 guerrieri. E quelli che avevano fatto razzia, gli amalechiti, i soliti amalechiti, la carne, la carnalità, lo spirito di questo mondo, l'incredulità, erano un popolo, erano un esercito che non si poteva contare, e si erano accampati. Ma Davide non era preoccupato di quanto potevano essere i nemici, del loro numero, del loro valore, del potenziale che avevano, dell'equipaggiamento che avevano. Lui non era preoccupato di tutte queste cose, perché la vittoria viene da Dio, è Dio che decide chi vincerà, e Dio ha già deciso chi vincerà. Tutti quelli che sperano nel Signore, che credono in Cristo Gesù, hanno già vinto. Ma ci saranno? Forte quell'applauso al Signore Gesù Cristo che ha vinto. Ma nel cammino sarai provato, perché le difficoltà verranno. Ci saranno cose a volte difficili, anche difficili da accettare come credenti. Cosa pensate che erano le persecuzioni? Però la cosa stupenda è che Gesù aveva già preparato i discepoli. Beati voi quando, mentendo contro di voi, vi perseguiteranno e vi diranno cose, e lo faranno mentendo, ingannando. Beati voi, Gesù li chiama, questa la chiama beatitudine. Quando i nostri fratelli nella chiesa degli Atti degli Apostoli erano perseguitati, quando la chiesa cominciò, non cominciò con il plauso di tutte le nazioni attorno, perché piuttosto le nazioni hanno visto la chiesa come una minaccia. L'impero romano ha visto la chiesa come una minaccia. E quello che hanno fatto è inenarrabile. La morte, la distruzione che hanno portato per cercare di distruggere questa setta, i cristiani. E si divertivano a bruciarli, a lapidarli, a fare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di tortura. Ma più facevano questo, e più credenti crescevano. Più persone si salvavano e il popolo di Dio cresceva, cresceva, cresceva. E sapete, oggi si parla ancora del Signore Gesù Cristo, oggi si parla della Chiesa e si parla sempre di più della potenza di Dio nella Chiesa, ma l'impero romano dov'è? L'avete visto? Non c'è più, è finito. Cielo e terra passeranno, ma le mie parole, quelle rimangono in eterno. Alleluia, alleluia, alleluia. E l'eternità è la potenza di Dio che viene qui sulla terra. Quando vedi un miracolo, stai vedendo l'eternità in azione. Quando vedi una guarigione, è l'eternità in azione. Quando vedi una persona trasformata, liberata da vizi, liberati dalla droga, liberata da vizi che li stanno distruggendo, lì quella è l'eternità in azione, è l'eternità che in quel momento opera, agisce sulla vita di quella persona, la libera e la trasforma. Tu sei trasformato dall'eternità. L'eternità ti sta trasformando, e più eternità entra dentro di te, più sarai sempre all'immagine e alla somiglianza di Cristo Gesù, l'Eterno. Cristo Gesù, sapete che è eterno? Lui è, c'è, c'era, c'è e ci sarà sempre. Per questo Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre, per sempre, per sempre. Amen. Ma una cosa che voglio dirvi stasera è: per poter andare a riprendere tutto quello che ci è stato rubato, e già stiamo vedendo, ne stiamo vedendo di cose, già all'inizio dell'anno stiamo vedendo parecchie cose che stanno accadendo, parecchie cose che stanno succedendo, come il Signore ci sta facendo recuperare, ma siamo solo all'inizio, è pochissimo quello che stiamo vedendo ancora. Noi vedremo cose molto più grandi, miracoli molto più potenti, molto più grandi di quelli che stiamo vedendo ora. Non scoraggiatevi se vedete che qualche cosa non sta funzionando. Rimanete fermi nella vostra fede e voi otterrete quello che il Signore ha già detto. È una cosa che dobbiamo fare, fratelli cari. Abbiamo scoperto la potenza della preghiera e della preghiera come chiesa, e questa preghiera come chiesa ha fatto tremare i luoghi celesti, e noi abbiamo ricevuto indietro Mauro. Il diavolo si è bruciato le mani e non gli permettiamo di continuare a fare di cose di questo genere. Ma anche se ci sono cose che stanno accadendo, noi ora scopriremo insieme alla preghiera un'altra arma potente. E sapete qual è quest'arma potente? L'integrità, altrimenti detta santificazione. Santi. Dio disse: siate santi perché io sono santo. Quando si parla di santità, si sta parlando di camminare con Dio. La santità non è un'espressione religiosa, e quindi gli puoi fare un quadro, il quadro di Sant'Ignazio di Loyola, primo che mi viene in testa, allora lo vedi lì, con il cerchio in testa. Adesso non mi voglia, non abbia nessun pensiero cattivo nei miei confronti Ignazio. Lui è stato un uomo che ha amato Dio e che ha avuto una grande fede nel Signore. Ma non sto parlando della santità espressione religiosa, o la santità stabilita dagli uomini o dalle religioni. Sto parlando di una santità molto pratica, che è venuta dall'eternità, che è la stessa natura di Dio. Infatti Dio è tre volte santo: santo, santo, santo. Santo è il Padre, santo è il Figlio, santo è lo Spirito Santo. È la natura di Dio. È dove Dio abita, è l'ambiente di Dio. Infatti nessuno si può presentare, nessuno che ha a che fare con il peccato, nessuna natura di peccato può presentarsi davanti a Dio, perché la santità di Dio, pensate un po', la santità di Dio distrugge il peccato, lo incenerisce, perché la santità di Dio ha a che fare con il fuoco. Infatti il giorno in cui c'è stato il battesimo nello Spirito Santo, uno dei segni evidenti di questo battesimo è il fuoco, che non è rimasto sulla testa dei discepoli, il fuoco. Ma quel fuoco, quando poi sono usciti fuori, all'inizio era lì perché tutti dovevano vederlo, i discepoli, il fuoco era un segno per loro e loro dovevano insegnare questo. Ma poi quel fuoco così pieno di energia, che veniva direttamente dal cielo, quel fuoco è sceso dentro di loro, era dentro di loro e non li lasciava più in pace. Non potevano fare a meno di andare ad annunziare il Vangelo, non potevano fare a meno di andare dai malati e pregare per i malati e vederli guariti, di vedere i miracoli, di vedere la potenza di Dio in manifestazione, e non si fermavano, non si fermavano, non si fermavano, nessuno li poteva fermare. Cosa pensate che sia il battesimo nello Spirito Santo? Una semplice esperienza da fare perché si è in chiesa, in una chiesa pentecostale, perché poi in altri tipi di chiese, in altre denominazioni non pentecostali, non ci pensano proprio, messo da parte. No, lo Spirito Santo qui dentro, no. Ma è lo Spirito Santo, è la terza persona della Trinità? Sì, sì, lo crediamo, sappiamo. lo insegniamo, ma qui dentro non gli permettiamo di fare nulla. Chiusa parentesi. Per noi lo Spirito Santo è il Signore. E dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Wow! E quando lo Spirito Santo si muove nella libertà, accade qualsiasi cosa. E loro ripieni dello Spirito Santo, i discepoli ripieni dello Spirito Santo, gli apostoli ripieni dello Spirito Santo, erano lì nella piazza gremita, c'era un gran numero di gente e c'era gente che veniva da tutte le parti, perché erano i giorni della festa e quindi venivano da ogni nazione. E loro stavano parlando in lingue e non si vergognavano di parlare in lingue. Una potenza soprannaturale l'ha scesa nella loro vita e parlavano in lingue. E quelle le gente che guardava meravigliato con la bocca aperta: che sta succedendo? Che accade? Li sentiamo parlare. È magnifica quando è lo Spirito Santo ti porta a lodare Dio, a lodare il Signore Gesù Cristo. E lì sentivano magnificare Dio nella propria lingua e tutti comprendevano: oh, stanno lodando Dio, stanno magnificando Dio nella nostra lingua. Ma questi sono ignoranti, non conoscono, non hanno fatto scuole. Dove l'hanno imparato le lingue? Era lo Spirito Santo. Ma non solo, Pietro per la prima volta si alza e predica e fa la sua prima predicazione. E lui aveva tutti i fogli come ce l'ho io, tutti preparati per predicare, e tutto l'insegnamento già pronto. Adesso vi parlerò della dottrina sullo Spirito Santo. Non aveva niente di preparato, perché in quel momento la potenza dello Spirito Santo l'ho fatta alzare, perché quelli chiedevano: ma cos'è questo? Ma cos'è questo? Che sta succedendo? E lui si alza e risponde e dice: questo è quello che ha detto il profeta, riferendosi al profeta Gioele. E ha parlato dello Spirito Santo, ma poi subito dopo ha portato la parola di salvezza, ha parlato di Gesù Cristo, che è stato sì crocifisso, che voi avete crocifisso, ed è stato molto diretto, molto franco. Non è stato grazioso con le persone che ascoltavano, perché ha detto loro: voi l'avete crocifisso. Quindi poteva anche esserci una reazione umanamente parlando, ma quando c'è lo Spirito Santo è Lui che si prende cura di tutto. Voi siate franchi, lo Spirito Santo farà tutto quello che deve fare, perché è Lui che convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Noi dobbiamo solo annunciare con franchezza il Vangelo e lo Spirito Santo fa tutto il resto. E quel giorno, pensate un po', 3.000 persone hanno alzato la mano: io voglio essere salvato, io voglio essere salvato, a me, salvami. Oggi a volte dobbiamo quasi spingere le persone, ma fratelli cari, noi dobbiamo crescere nella potenza dello Spirito Santo, crescere nell'unzione dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo fa questa opera di convinzione. Quanto a noi, predichiamo il Vangelo con franchezza. Non vergognatevi del Vangelo, perché esso è la potenza per tuo figlio che crede. Esso è la potenza per la salvezza di tua moglie che crede. Esso è la potenza per la salvezza dei tuoi familiari che credono. Esso è la potenza per la salvezza dei tuoi amici, dei tuoi colleghi, delle persone che conosci e anche quelle che non conosci, a cui predichi il Vangelo, perché Lui è la potenza, il Vangelo è la potenza per la salvezza di ognuno che crede. Credeteci e comincia a vedere nel regno spirituale, a vedere nell'invisibile la salvezza del tuo familiare. Non mettere lì le difficoltà: lui è duro, se lui si converte allora sì, è un miracolo. E Dio cosa fa? Miracolo. Tu non devi credere in modo naturale, Perché in modo naturale è facile per tutti credere. Tu devi credere nel soprannaturale. Devi credere che Dio fa miracoli e che quando tu ti muovi in fede, quando tu parli in fede, quando tu annunci il Vangelo che è la potenza di Dio, Dio opera e opera con miracoli. Alleluia, alleluia. Ma stavo dicendo, Giosuè 3:6, la parola che ho ricevuto, la parola profetica, Giosuè 3:6, Dio farà miracoli ora, farà miracoli domani, farà miracoli da lunedì a sabato e la domenica ci raccoglieremo qui per raccontare i miracoli che Dio fa. Amen. La domenica la vogliamo utilizzare per raccontare tutte le testimonianze di miracoli che Dio fa durante la settimana. Alleluia. Giosuè 3:6. Poi Giosuè parlò ai sacerdoti dicendo: prendete l'arca del patto e passate davanti al popolo. Continua. Così essere presero l'arca del patto e si incamminarono davanti al popolo. Vai. Tre. Prendi il verso 5. Il verso 5. Tu perciò dai quest'ordine ai sacerdoti che portano l'arca del patto dicendo: quando verso 5, lo leggo da qui, non ci pensare più. Ah, eccolo. E Giosuè disse al popolo, finalmente è arrivato. Giosuè disse al popolo: certi ordini li ha dati ai sacerdoti, perché i sacerdoti dovevano essere l'avanguardia, dovevano essere il modello, dovevano essere l'esempio che tutti dovevano guardare, dovevano portare l'arca della presenza di Dio. Ma per quanto riguarda la santificazione, Giosuè lo dice al popolo. Giosuè disse al popolo: santificatevi, perché domani l'Eterno farà meraviglie in mezzo a voi. E l'ho sentito troppo forte come il momento profetico che il Signore ci sta facendo vivere. Santificatevi. Santificazione significa essere messi a parte per essere tagliati da qualcosa per qualcosa, essere messi a parte da qualcosa per qualcosa, essere tolti da un sistema per poter appartenere ad un altro sistema. Noi siamo stati strappati dal regno delle tenebre per essere messi nel regno della luce. Noi siamo tolti da tutto ciò che è razionale, da tutto ciò che ha a che fare con l'umano, le forze dell'uomo, da tutto quello che ha a che fare con l'impossibilità dell'uomo. Siamo stati separati da tutte queste cose per mezzo della parola, perché leggiamo la parola e la parola ci fa vedere che tutto è possibile a chi crede. E siamo stati messi nella possibilità di vedere i miracoli. Questo significa santificati. La santificazione ha questi due aspetti fondamentali. Il primo, la santificazione significa essere in Cristo Gesù. Questa è la santificazione posizionale, quella che tu ricevi come posizione in Cristo. Quando hai creduto in Gesù, tu sei diventato santo, perché sei stato purificato da tutti i tuoi peccati, sei stato perdonato e purificato da tutti i tuoi peccati, quindi sei stato giustificato. Ora nessuno si può presentare davanti a Dio così com'è, Ma se sei lavato, se tu hai creduto nel sacrificio di Cristo e sei stato perdonato e purificato con il sangue di Gesù è stato applicato sulla tua vita, allora tu sei stato giustificato e quindi santificato, appartato per Dio. Appartato da Dio, sei sua proprietà, ma appartato per Dio, per fare la sua volontà. E quindi il primo aspetto è che tu hai ricevuto una santificazione, una santità posizionale. Tu sei santo, dillo alla persona accanto, tu sei santo. E mi raccomando, quando tu ti rivolgi ad un santo, come ti ci rivolgi? Ehi, santo! Non è un nome. Io avevo uno zio che si chiamava Santo. Ma era solo di nome, perché quello che gli usciva di bocca a questo mio zio, non ve lo racconto, e sono cose indicibili. Voi siete santi, perché siete in Cristo, siete nati di nuovo. Mettici accanto al tuo nome, San, Santa Valentina, giusto? Nel calendario c'è San Valentino. Noi in chiesa abbiamo Santa Valentina, San Gaetano. Lei è una santa piccola perché è santina, eh? Santa Tommasa, che è quella che dopo ha creduto. Così sapete come si chiama, qual è il suo vero nome. E poi c'è un'altra santificazione, l'altro aspetto della santificazione, che è la santificazione progressiva. Perché se noi siamo santi, ora possiamo vivere nella santità. Perché alcuni pensano, e come si fa a vivere nella santità? Devo rinunciare a questo, devo rinunciare a quello, devo rinunciare a quell'altro, devo Ma Dio è venuto da te a dirti adesso devi rinunciare a tutte queste cose perché devi essere santo e quindi ora ti faccio vivere in una capanna dove vivrai di pane e acqua, anzi manco pane, niente pane. Dio quando parla di santità sta parlando di se stesso. E voi ve lo immaginate Dio povero, costretto a vivere in certe condizioni estreme, che quando si parla di sante si parla di quello che deve vivere nel deserto, che deve stare tutto notte e giorno sempre lì in adorazione. I santi sono quelli che hanno creduto in Gesù, ma avendo questa posizione, da questa posizione tu cominci a muoverti a camminare da santo, perché sei santo, tu puoi vivere una vita santa e tu soprattutto puoi avere comunione con Dio che è santo. Nessuno può entrare alla presenza di Dio se non è santo, ma tu sei alla presenza di Dio perché in Cristo sei santo. Ti chiami? Sant'Andrea. Ci hanno fatto pure la croce di Sant'Andrea lì alla stazione. Perché dice la tradizione che Sant'Andrea è stato crocifisso, ma lui siccome non voleva fare, cioè avere questo grande onore di poter essere crocifisso come il suo Signore, ha fatto in modo che la sua croce fosse rovesciata. E quindi quella che poi diventa un per. La croce di Sant'Andrea, ma chi sono le tradizioni. Quindi santità, santificazione, perché è importante la santificazione per la conquista? Perché nella santificazione tu non vivi più per te stesso, tu cammini con Dio, perché Enoch ha camminato con Dio, Dio lo ha preso con sé direttamente, non ha conosciuto neanche la morte. Abramo camminò con Dio e attraverso Abramo Dio ha potuto benedire tutte le famiglie della terra. Pensa un po'. Noè Noè ha camminato con Dio. E perché lui camminava con Dio, Dio ha potuto salvare la creazione, il creato. E per mezzo di lui e della sua famiglia, l'umanità ha ripreso a camminare. Perché Noè camminava con Dio. Senza prendere il modello perfetto, il nostro Maestro Gesù, gli apostoli hanno camminato con Dio. E mentre camminavano con Dio si vedeva la manifestazione della potenza di Dio attraverso la loro vita. Quando tu cammini con Dio, tu non cammini più nel naturale. Tu non vivi più razionalmente, tu cammini nel soprannaturale. E questo è quello che stava dicendo, mi rimetti per favore, Giosuè 3:5. Questo è quello che stava dicendo Giosuè al popolo: santificatevi, perché domani l'Eterno farà meraviglie. Ognuno dica meraviglie, meraviglie, meraviglie in mezzo a voi. Dio ha preparato meraviglie e io le voglio vedere, e non una ogni tanto. Adesso voglio vedere abbondanza di meraviglie, voglio vivere nelle meraviglie, voglio vedere le meraviglie, voglio essere meravigliato ogni giorno, voglio camminare ogni giorno con la bocca aperta. Che meraviglia, che meraviglia. Dovunque mi giro vedo i miracoli di Dio, il soprannaturale, la potenza di Dio che si muove, che si manifesta e che cambia le cose, che non le lascia così come sono. E lì, in quel momento, io sono lì a bocca aperta a vedere continuamente meraviglie, a dire che meraviglia, che meraviglia. Pensate un po' ai discepoli. Camminavano con Gesù e ogni giorno vedevano meraviglie. Santificazione significa camminare con Gesù, camminare con lo Spirito Santo. Sai chi è lo Spirito Santo? È Dio. Quindi è camminare con Dio. Noi siamo stati, il nostro destino è camminare con Dio. Quando le persone però non vedono Dio, ma vedono te. E se tu cammini con Dio, tu fai vedere chi è Dio. Le persone conosceranno Dio attraverso di te, attraverso la santità che c'è in te, attraverso questa santificazione progressiva che c'è in te. E voglio chiudere con due versetti. Il primo lo troviamo in Prima Pietro capitolo 2. Il verso 1, Prima Pietro 2, verso 1, dice così: deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza. Tutte queste cose le dobbiamo deporre. Questi sono nemici. Queste sono quelle che la Bibbia chiama volpicine, che si infilano nella vigna e distruggono la vigna, distruggono il fiore che c'è nella vigna. Poi tu ti aspetti del frutto e frutto non ce n'è. Come mai non c'è frutto nella mia vita? Come mai non c'è frutto nelle mie fatiche? Come mai non c'è frutto nella mia famiglia? Come mai non c'è frutto nel mio lavoro? Andiamoci a chiedere se per caso non sono entrate qualcuna di queste volpicine. Malizia, inganno. Malizia è un desiderio di infliggere danno o sofferenza ad altri. Inganno, fare delle trappole per le persone. Ipocrisie è fingere di essere qualche cosa che non si è. Significa fare l'attore, l'ipocrita. Invidia, e oggi ce ne sono tanti che vogliono fare gli attori. Non desiderate fare gli attori. Siate reali, siate veri. Voi siete figliuoli della verità. Invidia, non sapere gioire del successo degli altri, desiderare ciò che appartiene ad altri, un desiderio di innalzarsi al di sopra degli altri, anche a danno degli altri. E poi la maldicenza, che è il parlare male, che secondo me è la peggiore di queste volpicine, la maldicenza. Fratelli cari, noi non siamo chiamati, queste cose le dobbiamo deporre. Non ci appartengono. Togliamo tutto questo che ci sporca, che sporca la nostra santità, e questo non ci fa camminare con Dio. Perché Dio queste cose non le fa. Quando noi facciamo queste cose, noi non permettiamo a Dio di manifestare la sua potenza e la sua grazia. Allora cosa dobbiamo fare? E chiudo con questo verso. Efesi capitolo 4, il verso 29. Questo, ok, quello l'abbiamo visto. Efesi capitolo 4, verso 29. Ecco, bravo. Dice: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno. Perché a volte noi pensiamo che tutto quello che diciamo edifica, ma se tu in quel momento stai parlando con uno disperato che ha bisogno di vedere un miracolo di guarigione nel suo corpo perché è ammalato e ha una malattia addosso che lo porta alla disperazione, lo porta all'oppressione, è inutile che gli stai a dire lì, gli stai a parlare di giustizia, di giudizio, di cose di questo genere, perché tu non stai rispondendo al suo bisogno. Il bisogno di quella persona è ricevere parole di guarigione, testimonianze di guarigioni. Però a volte, siccome noi in quel momento non ci vogliamo coinvolgere direttamente, perché poi significa pregare e ottenere la guarigione, e allora avendo paura che se poi non guarisce, e io ti faccio un'altra domanda: e se poi guarisce? Se tu hai pregato per la guarigione e in quel momento credi, pensi che non è successo nulla, non hai fatto nulla di male. Lo hai aiutato. Gli hai fatto vedere che gli vuoi bene. Lo stai incoraggiando. Ma se tu manco ci preghi e giri attorno dicendo: Signore, consolalo, rialzalo, farlo crescere, ma perché questa è la cosa più importante, che lui sia maturo per venire in cielo con te. Perché non fa? Sì, fratello, grazie per la preghiera, ma non venire più a pregare per me. Io, se volevo fare il funerale, chiamavo l'onoranze funebre. Ma da te che sei fratello, mi aspetto una preghiera di guarigione, secondo il bisogno. Una parola che edifica, secondo il bisogno, ditela, perché quando la dici, questa parola conferisce, dà con una parola autorevole grazia, conferisca grazia a quelli che ascoltano. E la grazia non è che in quel momento quella persona diventa più graziosa. Ah sì, mi sento meglio. Conferire grazia significa conferisce la potenza di Dio, quella stessa potenza che ci ha salvati e che ci ha fatto ricevere la grazia di Dio. Quando si parla di grazia si parla di potenza divina. Quando si parla di grazia si parla della presenza di Dio. Quando si parla di grazia si parla di soprannaturale. Questa è la grazia di Dio. Perché Cristo Gesù ci ha fatto pervenire la grazia attraverso il suo sacrificio e noi siamo salvati. Tu sei salvato per la grazia di Dio. Mediante la fede hai ricevuto grazia, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano, non solo alla persona che in quel momento ha bisogno di ricevere una parola secondo il suo bisogno, ma anche ad altri che stanno ascoltando. Quando siete in ospedale e state andando a fare una visita, non uscite da quell'ospedale se non avete pregato per il malato. E la vostra preghiera sia una preghiera pubblica che gli altri possano ascoltare. E in quel momento quelle persone che sono lì, vi dico con piena certezza, che quelle persone che sono lì, che stanno ascoltando la preghiera che stai facendo, gli nasce una speranza. A chi si prega per i malati e sta dicendo che Dio lo guarisce? Senta, ma può pregare pure per me? È successo e succederà sempre. L'ho visto miriade di volte. E ho avuto testimonianze di persone che sono state guarite solo perché qualcuno all'ospedale ha pregato per un malato, quello era presente in quella stanza da malato, ha creduto in quella preghiera, ha ricevuto la preghiera su di sé, è stato guarito e poi dopo, quando ha incontrato quella persona, lo ringrazia dicendo: io ti ringrazio perché quando tu hai pregato io sono stato guarito, l'indomani i medici mi hanno detto ma è successo qualcosa, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Questo deve essere il nostro modo di parlare. Questo è essere santi. Amen. Alziamoci in piedi, santi. Santi nel Signore.